Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica. In questa puntata di Tempo dello Spirito ragioneremo in fondo su un solo ed unico pensiero. Nessuno di noi basta a se stesso. Non è sufficiente il nostro impegno, non è abbastanza l'amore che dedichiamo agli altri. Neppure la fede basta da sola, se prima non è sostenuta dalla grazia, quella parola di Dio che ci rende giusti prima ancora che possiamo sperare di diventarlo, grazie alle nostre azioni. Ecco, di questo parleremo oggi, prima con la meditazione biblica proposta dalla pastora Simona Rauch, poi con un servizio sul tema diaconia, cioè il servizio alle persone bisognose che le chiese protestanti realizzano in molti luoghi e realtà. Anche l'azione a favore degli altri, il volontariato delle chiese, l'aiuto a chi è nel bisogno, anche tutto questo, per così dire, non regge da solo, non salva e non rende giusto nessuno se non è sostenuto dalla parola di grazia già pronunciata da Dio. E andiamo allora ad ascoltare subito la pastora Simona Rauch, che propone una meditazione a partire da un passo contenuto nella seconda lettera ai Corinzi nel capitolo 12. La mia grazia ti basta.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
I nostri sforzi non bastano. Quante volte facciamo l'esperienza che, malgrado tutti i nostri sforzi, non riusciamo a raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati, a ottenere i risultati sperati, a cambiare le cose, migliorare la comunicazione, ricucire una relazione. I nostri sforzi non bastano quasi mai e spesso non bastano neanche le nostre risorse, il nostro coraggio, la nostra speranza, la nostra fantasia o la nostra fiducia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Come noi, anche l'Apostolo Paolo fa questa esperienza esistenziale profondamente umana. Pregare 3 volte non è bastato ad allontanare la spina nel fianco che lo tormenta e lo fa sentire inadeguato alla missione che gli è stata affidata. Non sappiamo di che cosa si tratti, ma sappiamo che per quanto si sforzi non basta mai. Non riesce a liberarsi di quella spina nel fianco che gli trafigge la carne, cioè la vita, di quella spina che lo tormenta a ogni passo che compie. E forse la sua spina nel fianco è proprio il desiderio di farcela da solo, di essere all'altezza, di bastare al suo compito e alle sue aspettative. Ascoltiamo cosa scrive nella sua seconda lettera ai cristiani di Corinto.
Perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza».
Proprio nel momento in cui Paolo potrebbe abbassare le braccia e arrendersi di fronte all'inefficacia dei suoi sforzi, sente pronunciare una parola che rovescia completamente le cose, invitandolo a guardare la sua vita e la sua missione da un'altra prospettiva. «La mia grazia ti basta», gli dice il Signore, a cui per ben 3 volte lo sconsolato apostolo si era rivolto in preghiera. «Le tue preghiere non bastano, la tua fede non basta, né bastano le tue parole, il tuo entusiasmo, tutta la tua preparazione e la tua eloquenza. Ma qualcosa che basta c'è. È la mia grazia ciò che ti basta». Paradossalmente, per l'apostolo Paolo, ciò che basta diventa realtà nel momento stesso in cui è costretto a constatare che tutto il resto non basta, che tutti i suoi sforzi sono stati vani, che la sua buona volontà e il suo impegno non sono bastati. Paradossalmente, per scoprire quello che basta davvero, insieme all'apostolo Paolo, anche noi dobbiamo scoprire prima di tutto che in noi c'è qualcosa che non basta e non potrà mai bastare. In altre parole, dobbiamo accettare un'esperienza che non vorremmo mai dover fare nella vita, quella di non avere e di non essere abbastanza, quella che in noi stessi manchi sempre qualcosa. Eppure sappiamo che nessuna esistenza umana può evitare di confrontarsi con la realtà della mancanza e dell'insufficienza, con l'esperienza talvolta dolorosa di non bastare. Per quanto la medicina cerchi di allontanare il più possibile la realtà della fragilità e della mortalità dal nostro orizzonte, per quanto il benessere riesca a nascondere la realtà della nostra indigenza, per quanto la tecnologia contribuisca a rimuovere la realtà della nostra impotenza, noi sappiamo che niente di tutto questo può metterci al riparo dall'esperienza di riscoprirci ogni giorno deboli, fragili, bisognosi. In altre parole, di scoprirci uomini e donne che non bastano a se stessi. Scoprire che niente di ciò che sogniamo, guadagniamo, produciamo o rincorriamo basta a mantenerci in vita può essere un cammino lungo, difficile, faticoso e talvolta anche doloroso, un cammino attraverso il quale dobbiamo imparare a rinunciare alla nostra sufficienza e alla nostra autosufficienza, ma è anche la premessa per scoprire ciò che potrebbe davvero bastarci. Per scoprire che se il nostro amore non basta, ci basterà l'amore di Dio. Se la nostra salute non basta, ci basterà la sua guarigione. Se la nostra forza non basta, ci basterà la sua potenza. Per scoprire cosa basta davvero alla nostra vita, dobbiamo prima accettare di non essere noi a bastare a noi stessi e alla nostra vita. Paolo scopre ciò che basta scoprendo ciò che non basta. E scopre ciò che non basta scoprendo ciò che basta. Riconoscere ciò che basta e ciò che non basta sono in fondo due esperienze esistenziali molto simili, inseparabili l'una dall'altra. La parola che il Signore rivolge all'Apostolo Paolo non fa che mettere il dito nella piaga, costringendoci a riconoscere che ciò che siamo, facciamo e diciamo non potrà mai bastare. Ma nello stesso tempo ci permette anche di scoprire che in mezzo a ciò che non basta, in mezzo alle tante cose di cui sentiamo ogni giorno la mancanza, qualcosa che basta c'è. Come per l'Apostolo Paolo, ciò che basta può essere anche per noi una sorpresa, una realtà che ci afferra mentre facciamo l'esperienza opposta, una scoperta che va contro le conclusioni a cui ci conduce la nostra logica e il nostro ragionamento. La mia grazia ti basta. Se la parola che il Signore rivolge all'Apostolo Paolo ci conduce sulle sabbie mobili della nostra fragilità e della nostra vulnerabilità, essa è anche una straordinaria promessa. La mia grazia ti basta significa infatti: io sono colui che non ti farà mai mancare la sua grazia. Buona domenica.
Chiusura di questa meditazione biblica tenuta dalla pastora Simona Rauch. Voglio ricordare che sul sito della RSI, nella pagina dedicata alla nostra trasmissione, potete riascoltare o scaricare tutte le puntate che sono andate in onda. E vi ricordo di seguirci anche sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. poco più di una settimana fa ad Ascona si è tenuta una conferenza sulla diaconia, incontro annuale voluto dal Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, che è giunta alla terza edizione. Responsabile e organizzatore di questa conferenza annuale è il pastore Angelo Cassano. Diaconia per le chiese di tradizione riformata indica il servizio reso al prossimo, alle persone povere, ai margini della società in situazione di bisogno. Nel Nuovo Testamento diaconia è l'attività di servizio solidale della comunità. Non è quindi un'azione operata da singoli, non è carità, ma azioni della comunità dei credenti fatte insieme e sulla base dell'Evangelo. Da queste premesse è partita la conferenza sulla diaconia, il servizio. Iniziamo con una storia paradigmatica, la parabola del buon samaritano, che dice tanto su cosa significhi diaconia, prendersi cura delle persone fragili. E però c'è molto di più di quanto possa apparire in questo racconto. Alessandra Trotta è la moderatora della Chiesa Valdese Italiana.
È una storia infinita, incredibile, a volte viene molto semplificata, sembra quasi l'emblema dell'azione di elemosina. E invece io ho sempre pensato che lì dentro ci sono tutti i livelli della possibile azione diaconale. C'è quello dell'aiuto immediato, che qualche volta noi tralasciamo perché abbiamo questa idea che non dobbiamo dare il pesce ma la canna per pescare, giusto, da protestanti, no? Però ci vuole anche il pesce, perché se uno muore di fame alla fine, o se uno è ferito e rischia di morire, deve innanzitutto soccorrere. Questo il buon samaritano lo fa. Poi però affida alla persona soccorsa a qualcun altro che se ne può prendere cura anche in modo più professionale e poi mette la mano nella sua tasca per poter provvedere in maniera più stabile, in una visione più generale di presa in carico dei bisogni anche per il futuro. Quindi ci sono diversi livelli di diaconia dentro questa storia.
Nella storia del buon samaritano, così conosciuta, ci sono quindi diversi livelli di comprensione, lo ha spiegato Alessandra Trotta, che ha preso parte come relatrice alla conferenza sulla diaconia indetta dalle chiese riformate ticinesi ad Ascona e organizzata dal pastore Angelo Cassano. Fra i relatori, Alessandra Trotta ha portato l'esperienza diaconale delle chiese valdesi italiane. Piccole comunità, una presenza minoritaria sul territorio italiano, ma una grande mole di lavoro a favore degli ultimi, degli esclusi, delle persone sofferenti. E Alessandra Trotta ha richiamato la storia di alcuni importanti centri diaconali che sorgono ormai da decenni in alcune realtà italiane, come ad esempio il centro diaconale La Noce di Palermo, dove lei stessa in passato ha lavorato. I fondatori di queste importanti opere avevano al chiaro un concetto. Si tratta, in passato come oggi, di realizzare l'agape, cioè l'amore cristiano, e insieme l'utopia. Parole che oggi forse suonano desuete. Alessandra Trotta.
Lo prendiamo questo spunto, questo stimolo da un grande teologo che è Moltmann, che nella sua idea di diaconia nella prospettiva del regno di Dio sottolinea proprio la necessità di mettere insieme questi due elementi, che se si perdono insieme è un guaio. Quindi l'amore inteso come anche la cura delle ferite, che però è messo sempre nella prospettiva di una visione di un mondo diverso possibile.
Un mondo diverso possibile, ecco la sfida della diaconia, cambiare le condizioni di chi sta vivendo situazioni di sofferenza, ma allo stesso tempo agire sui meccanismi che hanno generato quella sofferenza. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Alla conferenza sulla diaconia indetta dalle chiese riformate ad Ascona ha partecipato da parte cattolica Fra Martino Dotto, molto noto in Ticino per la sua opera sociale a favore degli ultimi, attraverso la Fondazione Francesco per l'aiuto sociale, con il Centro Sociale Betlehem e la Casa Martini a Locarno. Gli chiedo se oggi in Ticino, nelle aree in cui lui opera, la società stessa in qualche modo non nasconda le persone bisognose con le loro reali esigenze.
Secondo me continua a nasconderle, non riconoscendo i veri bisogni. anche le istituzioni hanno sviluppato giustamente un sistema di rete sociale collaudata, ma che spesso non prende in considerazione i veri bisogni delle persone, che sono non solo materiali, sono forse e soprattutto direi sociali, quindi di socializzazione, di riconoscimento sociale, di voglia di comunità. Quello che spesso incontro è un bisogno di essere riconosciuti senza essere giudicati come persona.
Lei oggi come descriverebbe, con quali parole, la sua vocazione a lavorare a favore degli ultimi?
Questa chiamata che sento sempre impellente da parte del Vangelo di servire l'altro, nella consapevolezza che nell'altro incontro il Cristo che mi interpella. Ogni tanto mi strattona, ogni tanto magari mi schiaffeggia, ogni tanto mi insulta, non il Cristo, ma il bisognoso che comunque rappresenta, nella nostra prospettiva di fede, il Cristo sofferente.
Lei ha ricordato un'immagine evangelica molto importante, quella della lavanda dei piedi. Chi era presente anche, personaggio scomodo, nella lavanda dei piedi raccontata nell'Evangelo di Giovanni?
Erano presenti 12 apostoli, quindi anche Giuda. E Gesù sapeva chi era il traditore, come anche a Pietro, sapendo che l'avrebbe rinnegato, ha lavato i piedi, quindi ha fatto questo gesto di servizio, di accoglienza in fondo dell'altro, indipendentemente poi dalle sue scelte personali.
E ancora, la conferenza sulla diaconia organizzata dalle chiese riformate ticinesi ha portato l'esperienza di Sheila Haltinner, assistente spirituale per la chiesa riformata nei centri federali per richiedenti l'asilo. Ogni giorno Sheila è a contatto con i bisogni, le aspettative, i drammi di persone che vivono percorsi di migrazione.
È vero, non è un contesto facile. Io ho a che fare con persone diverse ogni giorno. Attualmente abbiamo in Ticino, tra il centro di Balerna e il centro di Chiasso, 400 persone, 350, 400, ma da settimana in settimana il numero cambia, sempre, costantemente. Quindi io ho a che fare con richiedenti l'asilo che arrivano per questioni economiche. Abbiamo un ritorno inaspettato di ragazzi provenienti e ragazze da Etiopia, Somalia ed Eritrea.
Un contesto non facile in cui la presenza dell'assistente spirituale riformata insieme al collega cattolico e all'imam costituisce un riferimento per chi si trova in una situazione di precarietà con un percorso migratorio pieno di incognite. Anche questo è un servizio al prossimo, una forma di diaconia attuale e incarnata nelle difficoltà e contraddizioni attuali della questione accoglienza e integrazione. La conferenza sulla diaconia che si è tenuta ad Ascona è stata soprattutto un momento di formazione. Che cosa significa servizio al prossimo? Quali sono le radici evangeliche di questa azione? Di questo si è parlato, ma c'è anche un altro aspetto rivolto direttamente alle comunità evangeliche riformate, ed è l'incoraggiamento a creare progetti concreti, come spiega l'organizzatore, il pastore Angelo Cassano, che ha valutato così l'incontro di Ascona.
È stata anche una mattinata, a dire il vero, durante la quale sono emersi quelli che sono anche gli auspici per il futuro, cioè continuare a legare il Vangelo, i valori del Vangelo come la libertà, l'onestà, la pace, la giustizia, con quello che noi chiamiamo servizio. E credo che sia emersa anche un altro aspetto, è che la diaconia è un servizio che non deve mai tradursi in potere. Deve essere vissuto con umiltà, con senso di responsabilità, ma anche con gioia. Mi ha fatto piacere una persona stamattina che ha detto: ci vuole il sorriso, perché anche soltanto quando gli occhi luccicano trasmettono benessere, trasmettono incoraggiamento. L'incontro di questa mattina ha messo sotto i riflettori quindi l'importanza del volontariato nelle nostre chiese per contrastare la tendenza verso un individualismo che è sempre più dominante nella nostra epoca. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had,
songs, these songs of freedom, songs of freedom.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui, vi ringrazio per averci seguito. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.